consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Tema quello di oggi che ritorna, parliamo della prostata, di tutti i disturbi che si possono riscontrare, insomma, che partono da questo organo, e parliamo in particolare anche del tumore. Ne abbiamo parlato più o meno all'inizio del mese di gennaio, un argomento che ha davvero sollecitato tanto interesse tra il nostro pubblico. Abbiamo avuto tantissime domande, alcune sono rimaste inevase, quindi abbiamo deciso di rinvitare i nostri ospiti, di approfondire l'argomento e di avere l'opportunità di rispondere ancora a tutti i quesiti rimasti in sospeso. Il 1 gennaio 2019 è stato avviato ufficialmente il nuovo centro oncologico specialistico dell'ente ospedaliero cantonale, tutto dedicato alla prostata. Si chiama CPSI, Centro Prostata della Svizzera Italiana. La necessità è quella di avere anche appunto nella Svizzera italiana un centro di competenza che si occupi di prevenzione, di cura, di accompagnamento, di informazione. Anche se il tumore della prostata è uno tra i più diffusi nella popolazione maschile, sono ancora troppo pochi gli uomini che si sottopongono a controlli mirati o hanno effettuato una visita specialistica dall'urologo. Uno dei motivi è forse anche la vergogna, la difficoltà di parlare con gli altri appunto dei problemi legati ad una sfera molto intima. Gli ospiti oggi sono davvero tantissimi. Abbiamo il dottor Enrico Roggero, che è responsabile clinico del Centro Prostata Svizzera Italiana ed è anche oncologo a Bellinzona. Buongiorno.
Piacere, buongiorno a tutti.
Poi abbiamo il dottor Mauro Castelnuovo, che è urologo a Mendrisio ed è anche lui membro del CPSI. René Rosenfeld, che è vicepresidente e membro del comitato della Procasi, un'associazione che si occupa di informare appunto i pazienti affetti da queste patologie e soprattutto un gruppo di autoaiuto. Approfondiremo l'argomento.
Buongiorno.
Poi c'è Samuele Dada, che è coordinatore operativo del CPSI e quindi è coordinatore dei centri oncologici specialistici dell'ente ospedaliero cantonale. E poi c'è Davide Giovanni Bosetti, che è radioterapista sia a Bellinzona che a Lugano e anche lui membro del CPSI.
Buongiorno a tutti i radiospettatori, buongiorno.
Allora, dottor Roggero, noi abbiamo presentato questo centro di competenza, magari non tutti i nostri ascoltatori erano all'ascolto, vogliamo rispiegare questa necessità di un centro che raggruppi tanti professionisti che collaborino insieme in maniera multidisciplinare.
Certamente. Beh, evidentemente il tema del carcinoma della prostata è un tema molto rilevante. Il tumore della prostata è una patologia di diciamo molto, molto importante e frequente, e chiaramente la risposta organizzativa e la risposta per cercare di meglio prendere a carico e curare i pazienti con tumore della prostata è il Centro della Prostata Svizzera Italiana. Il Centro della Prostata Svizzera Italiana è una struttura, un'entità che ha una sua funzione ben precisa, che è appunto quella di cercare di meglio coordinare tutte le attività degli specialisti e di dare un impulso a quello che sono le diagnosi e le cure e la presa a carico del paziente con il tumore della prostata sul territorio del Canton Ticino.
Va detto che quando un paziente si trova davanti ad una diagnosi così difficile, la maggior parte delle volte ha voglia anche magari di avere un secondo parere, si sente disorientato, va di qui e di là, raccoglie informazioni. Diciamo che questo centro vuole dare proprio una risposta.
Esattamente, proprio per cercare di coordinare, di coinvolgere tutti gli specialisti in un unico ente, in un'unica struttura, che è nato questo centro specialistico oncologico. oncologico. Questo centro specialistico oncologico risponde esattamente a questo, cioè si vuole identificare quelli che sono gli specialisti competenti sul territorio e vuole dare spazio appunto a queste persone per cercare di curare al meglio e diagnosticare al meglio i pazienti con tumore della prostata. E lo scopo anche del centro della prostata italiana è quello di informare. Noi dobbiamo informare sia i pazienti ma soprattutto anche la popolazione su quelle che sono, diciamo così, le caratteristiche di questo tumore, quali sono le complicanze e quali sono i provvedimenti che bisogna adottare per cercare di eliminare questa patologia.
Ed ecco che quindi anche in fase di terapia comunque ci sono queste discussioni, questi controlli incrociati tra i numerosi specialisti.
Esattamente, questo è fondamentale. Noi sappiamo che il tumore della prostata, se diagnosticato in modo precoce, è curabile, quindi è guaribile. Abbiamo le migliori strutture terapeutiche in Ticino riguardanti sia la chirurgia che la radioterapia. Possiamo curare al meglio i tumori, però la popolazione deve sapere che esiste questa possibilità.
Samuele Dada, si è parlato anche soprattutto di informazione. Quello che va detto è un po' una novità nella Svizzera italiana, quella di un centro di competenza. L'altra volta avete ammesso, forse a livello delle problematiche legate all'uomo ci si è mossi un pochettino in ritardo. Esistono centri come quello di senologia per le donne, che già da 20 anni lavora sul campo. Ecco che adesso si è arrivati proprio alla necessità anche nel campo maschile.
Sì, il centro prostata della Svizzera italiana nasce un pochettino sull'esperienza, sempre in seno all'EOC, del centro di senologia della Svizzera italiana, che se vogliamo un po' stato il primo centro dedicato a una tipologia di tumore, quindi con questa forma di specialisti che si raggruppano e in maniera multidisciplinare prendono a carico i pazienti e formulano quelle che sono le proposte terapeutiche migliori possibili, personalizzate per il paziente. Un po' sulla falsariga di questa esperienza, l'EOC ha messo in campo appunto anche il centro prostata. Nasceranno altri centri oncologici specialistici con l'idea appunto di poter fornire e mettere veramente in campo a disposizione del paziente questa multidisciplinarità. In secondo luogo, diciamo, l'altro elemento che ci fa che fa orientare un po' le scelte è anche la possibilità di rifarsi a degli elementi e degli standard di qualità riconosciuti a livello internazionale. Non a caso appunto come centro prostata stiamo lavorando per prepararci all'ottenimento della certificazione europea di qualità. Vuol dire che ci organizziamo e cerchiamo di trovare un funzionamento che sia in linea o che comunque rispetti quelli che sono gli standard di funzionamento di un centro oncologico specialistico. Quindi quali sono gli elementi che ci devono essere, che devono essere presenti, come deve funzionare un centro per poter offrire veramente la qualità al paziente. Quindi stiamo in questo periodo stiamo lavorando in preparazione a questo e entro la fine di quest'anno l'obiettivo sarebbe quello di ottenere la certificazione che per esempio il centro di senologia ha ottenuto, certificato EUSOMA, che è una certificazione europea, e certificato QLABEL, che è una certificazione svizzera.
Oltre naturalmente a diagnosi, cure, insomma ne parleremo più avanti, poniamo l'accento anche sulla prevenzione, nel senso l'informazione, altro punto che voi vorreste davvero portare avanti. Si è detto che vorreste anche lavorare già con i giovani, magari poter prevedere dei programmi di informazione già a livello di scuole medie, perché no, comunque tra i giovanissimi, anche se questa è una problematica che si presenta fortunatamente più avanti, però se c'è una cultura anche dell'informazione, del controllo, di seguire un pochettino quelli che sono i sintomi, sicuramente è importante, soprattutto perché, come già detto più volte, l'uomo, ed è un dato appurato, è un pochino più restio della donna ad affrontare queste problematiche, a parlarne, a rivelare agli altri che esiste un problema. Anche per questo esistono organizzazioni come Procasi, René Rosenfeld.
Sì, per gli eventuali nuovi radioascoltatori e radioascoltatrici faccio una breve sintesi di quello che ho già affrontato l'altra volta, ricordando che Procasi è costituita da volontari che lavorano gratuitamente, no? E uno degli aspetti importanti di Procasi è il gruppo di parola, un gruppo di parola che si svolge il primo lunedì del mese alternativamente alla sede della Lega contro il cancro a Bellinzona e a Melide alla Sala Vignemi. Le durate di questi incontri normalmente variano da un'ora e mezzo a due ore. C'è un problema che la realtà è molto complessa, soprattutto per quanto riguarda le nostre valli. Penso alle Tre Valli, penso alle valli del Locarnese, e lì effettivamente facciamo molta fatica a raggiungere potenziali utenti. Attualmente abbiamo introdotto delle tematiche precise che sono condotte anche da operatori sanitari, infermieri, medici, per non ripetere sempre le stesse storie. E poi altro problema è che normalmente le persone del sottocenere o del sopracenere è difficile smuoverle per andare dall'altra parte del cantone. Detto questo, sì, è vero, noi abbiamo proposto già al Dipartimento, sia al DEX che alla DSS, abbiamo proposto per un futuro a medio termine l'introduzione di una formazione a partire dagli ultimi anni, gli ultimi due anni eventualmente delle medie, ma soprattutto per quello che riguarda la formazione di apprendisti e alle scuole medie superiori, liceo eccetera, di livello liceale, perché effettivamente manca una cultura, rispetto a tutto quello che riguarda l'apparato urogenitale maschile è un argomento direi quasi tabù. È vero, come ha detto prima Carlotta Moccetti, che questo tipo di patologia si manifesta diciamo normalmente dopo i 50 anni, però noi sappiamo purtroppo anche di casi precoci che sono stati colpiti anche attorno ai 40 anni, per cui i controlli durante i nostri gruppi si parla di questi aspetti, perché ci sono pazienti, ex pazienti e ci sono eventualmente persone che non hanno, che hanno avuto la fortuna di mai contrarre questa patologia, ma che vengono informati su quello che hanno vissuto gli altri e poi possono approfondire con i rispettivi medici, no? Tutte queste tematiche. Ma già all'interno del famoso gruppo di parola si approfondiscono, c'è un primo contatto su questa tematica. Altra questione, noi invitiamo spesso, anzi sempre, invitiamo a partecipare a questi gruppi compagne, mogli, figlie, figli, eccetera, ma raramente noi vediamo delle donne partecipare a questi incontri. Non so se è per una ritrosia dei rispettivi compagni, ma è un vuoto che dovremo cercare di colmare nei prossimi mesi.
Anche perché queste sono patologie che poi coinvolgono ovviamente anche tutta la famiglia, le persone comunque che stanno di fianco al malato. Abbiamo già degli ascoltatori che stanno scrivendo a proposito della multidisciplinarità. Ci diceva che non è stato detto niente a proposito di un eventuale supporto alimentare oppure supporto di psicoterapia, quindi vorrebbero sapere se anche questo fa parte di tutte le competenze date.
Assolutamente sì, nel senso che proprio nei lavori che stavo citando prima c'è anche proprio quello di mettere in campo tutte queste, così chiamiamolo, terapie di supporto per il paziente che ha una diagnosi oncologica. Stiamo lavorando a mettere in campo delle risorse che possano in qualche modo poter intercettare questi bisogni del paziente con degli strumenti definiti, ecco, quindi con delle scale di valutazione, piuttosto che quindi avere qualcosa di strutturato che permetta ai collaboratori del centro di capire quali sono i bisogni del paziente e poter attivare poi questi servizi, quindi come ha detto benissimo l'ascoltatore, il supporto psico-oncologico, piuttosto che la fisioterapia, piuttosto che i bisogni di sostegno a livello sociale, tutti questi servizi un po' di supporto fanno parte dei supporti e comunque dei servizi che offriamo ai pazienti e verranno messi in campo, ecco.
Vi leggo un'altra domanda. Un ascoltatore ci scrive: ho 43 anni, a che età si fanno i primi controlli per la prevenzione? Allora risponderemo dopo il brano musicale, anche perché qui cominciamo ad addentrarci in un campo che ci prenderà parecchio tempo. È però l'input per dire scrivete, adesso vi comunicheremo i numeri per entrare in contatto con noi. Se vi ricordate, l'altra volta abbiamo avuto tantissime domande, rispondiamo a tutti e potete soprattutto scriverci in forma anonima, noi non diremo ovviamente chi ci ha scritto, e quindi proprio perché normalmente, come abbiamo detto, c'è qualche piccola reticenza nell'esporsi, scrivete, approfittatene.
0 3 0 8 0 8, WhatsApp 079 873 98 25, SMS 955 parola chiave rete 1.
Stiamo parlando del tumore della prostata, che è uno tra i più diffusi nella popolazione maschile e rappresenta circa il 20% di tutti i tumori diagnosticati nell'uomo. Per fortuna, il rischio che la malattia abbia un esito infausto è basso, soprattutto se si interviene in tempo. Quindi ecco la necessità di parlare del tema, e oggi ne parliamo appunto con il dottor Enrico Ruggero, che è oncologo, Giovanni non c'è questa volta, il dottor Castelnuovo, che è urologo, René Rosenfeld, vicepresidente del comitato Procasi, Samuele Dadda, che è il coordinatore operativo del centro prostata della Svizzera Italiana, e Davide Giovanni Bosetti, che è radioterapista e anche lui membro del CPSI. Allora, un ascoltatore ci chiedeva, dottor Castelnuovo, a che età vale la pena cominciare a fare i primi controlli?
Allora, il trattamento, la diagnosi precoce di un carcinoma della prostata porta dei benefici documentati sulla sopravvivenza quando la sopravvivenza è più lunga di 10 anni. Quindi in un paziente, qui da noi la vita media è 85 anni, quindi un paziente dopo i 75 anni, se scopre precocemente un tumore della prostata o se lo scopre quando si manifesta clinicamente, la sua sopravvivenza non viene modificata. Quindi dopo i 75 anni il controllo è consigliato, ma non è, diciamo, obbligatorio, nel senso che non avrà delle conseguenze pratiche. Mentre invece tra i 50 e i 75 anni è assolutamente dimostrato l'importanza della diagnosi precoce. Uno, perché ti permette di guarire. Due, perché più è piccolo al momento della diagnosi, meno effetti secondari saranno provocati dalle terapie, che sia poi chirurgiche o radioterapeutiche. Quindi dai 50 ai 75 anni a tutti i maschi, prima dei 50 anni le malattie carcinomatose della prostata sono rare, quindi il controllo sotto i 50 anni è consigliato solo in quelli che hanno una certa familiarità con questa malattia.
È vero che il tumore alla prostata è uno di quei tumori un po' subdoli, perché all'inizio è asintomatico.
La prostata deve immaginarla come un mandarino, dove c'è una buccia e una polpa, e al centro della polpa passa il canale della pipì. Quindi quando la polpa si ingrossa il paziente se ne accorge subito, perché il modo in cui urina cambia. Quando invece appare una patologia sulla buccia, il paziente non può accorgersene. E proprio una caratteristica del tumore della prostata è che parte dalla buccia. Quindi se aspettiamo che si manifesti, quando arriverà al centro non sarà già più così piccolo.
Ecco perché troppo spesso, anche se comunque poi la cura porta ad ottimi risultati, quando si manifestano i primi sintomi, a volte ci si trova davanti ad un tumore in fase già avanzata.
Sì.
È possibile fare una prevenzione?
Allora, prevenzione no, nel senso che qualsiasi cosa faccia, se è destino che venga, avviene. Però la diagnosi precoce, quello incide sull'evoluzione, perché se lo scopre sul nascere, prima di tutto ha molta più probabilità di guarirne e secondariamente gli effetti collaterali della terapia saranno inferiori.
I controlli ovviamente vanno fatti. Che tipo di esami è possibile effettuare, soprattutto all'inizio, a titolo non dico preventivo ma diciamo di screening? Ormai è abbastanza di moda questo termine, Davide Giovanni Bosetti.
Sì, abbiamo sicuramente il controllo del PSA periodico, che è un primo indicatore dello stato di salute della ghiandola prostatica, a cui poi è bene integrare, in caso di movimenti nell'arco del tempo del parametro del PSA, una visita specialistica urologica che permette di vedere lo stato di salute della ghiandola prostatica tramite l'esplorazione rettale, il tocco rettale, e eventualmente nel caso di bisogno, ma questo è il collega urologo, come precedentemente accennato dal collega, che valuterà poi gli eventuali esami complementari da sottoporre al paziente, fino a eventualmente a portare all'accertamento istologico con l'eventuale indicazione a una biopsia prostatica. La biopsia prostatica ad oggi è l'unica metodica che riesce a dare una certezza di diagnosi oncologica, quindi a definire se siamo davanti a un tumore prostatico. Il tumore prostatico, una volta accertata istologicamente tramite la biopsia prostatica, è il tumore, come dicevamo, più frequente al di sopra dei 50 anni nel sesso maschile, ma anche il tumore con più possibilità terapeutiche, più opzioni terapeutiche che si sono rivelate estremamente efficaci nella cura del cancro. E tra queste abbiamo l'osservazione in casi di tumori molto limitati e poco aggressivi, all'approccio chirurgico e all'approccio radioterapico. Queste metodiche si sono viste ugualmente efficaci in termini di efficacia oncologica 5, 10, 15 anni da quando sono state eseguite, e il ruolo del centro prostata della Svizzera italiana è quella di condividere un'avvenuta diagnosi di tumore prostatico in modo multidisciplinare con tutti gli specialisti attori della patologia prostatica, quindi gli urologi, i radioterapisti, i colleghi della radiologia, l'oncologia medica, in modo da definire in piena coerenza con le linee guida nazionali e mondiali il procedere migliore per il paziente e di impostare una proposta terapeutica personalizzata alle esigenze e alle priorità del paziente, di accompagnarlo in questo percorso che per lui è nuovo per lui, per la famiglia, e quindi cerchiamo di accompagnarlo nel percorso terapeutico, innescando a seconda della necessità tutti i meccanismi. Mi allego al radiospettatore in precedenza per quanto concerne il supporto alimentare, il supporto psico-oncologico che il paziente ha bisogno, sia il paziente che ovviamente i familiari.
Parleremo di cure sicuramente nella prossima serie di interventi dopo il brano musicale. Vorrei cominciare a rispondere a qualche domanda degli ascoltatori, ne stanno arrivando davvero tante, almeno diamo risposta insomma a tutti i quesiti. Innanzitutto qualcuno ci chiede, dottor Castelnuovo, se per cortesia brevemente accennare anche alle altre patologie più frequenti relative alla prostata.
Ma grosso modo ci sono tre tipi di patologie. Ci sono le patologie infiammatorie, le prostatiti, che possono essere acute o croniche. La prostatite acuta è una patologia violenta, sono dei dolori, dei disturbi importanti associati a stati febbrili che a volte necessitano addirittura un breve ricovero in ospedale, mentre invece la prostatite cronica è molto più subdola, non dà dolori ma dà dei fastidi, e spesso sono proprio quei fastidi che a volte si confondono con i pazienti che hanno dei tumori alla prostata. Poi ci sono le lesioni benigne, in modo particolare l'ipertrofia benigna della prostata, che è una patologia che colpisce tutti gli uomini a partire da 40 anni e che si manifesta clinicamente però a seconda del paziente. La maggior parte dei pazienti che hanno la fortuna di vivere a lungo avranno dei disturbi attribuiti all'ipertrofia prostatica, altri invece no. E poi c'è il tumore della prostata, che al momento della diagnosi è più subdolo perché non si manifesta con un sintomo tipico, ma che va ricercato precocemente.
Molti ascoltatori ci fanno domande sugli effetti collaterali. Non so chi vuole dei due medici rispondere. Quali sono gli effetti collaterali dei trattamenti?
Per quanto concerne il trattamento radioterapico, che ha avuto negli ultimi 10-15 anni un'evoluzione tecnologica importantissima, con l'utilizzo di nuovi acceleratori lineari, di cui sia l'ospedale italiano di Lugano che l'ospedale San Giovanni di Bellinzona dispone, riusciamo a offrire ai nostri pazienti dei trattamenti altamente evoluti tecnologicamente, in grado di ridurre il più possibile le esposizioni a dosi significative di radioterapia dei due organi attigui alla ghiandola prostatica, quindi anteriormente la vescica e posteriormente il retto. Questo garantisce un profilo di risultato oncologico molto elevato, quindi di cura del tumore alla prostata molto elevato, e allo stesso tempo un profilo di tossicità molto lieve. Nella stragrande maggioranza circa più dell'80% dei nostri pazienti, non devono modificare il loro stile di vita, la loro qualità della vita nell'arco del trattamento radioterapico e anche dopo il trattamento radioterapico. Come effetti collaterali, entrando negli effetti collaterali, si possono distinguere in effetti collaterali in corso di radioterapia, che sono principalmente dovuti a un fenomeno infiammatorio e irritativo della ghiandola vescicale, che si può manifestare in un aumentato numero di volte che il paziente si sveglia la notte per urinare, un aumentato numero delle diuresi nell'arco della giornata e eventualmente la comparsa di un po' di bruciore o prurito a livello urinario. Questo, eventualmente con una piccola correzione farmacologica, qualora fosse necessario, si riesce a controllare senza creare disagi per il paziente. Allo stesso modo, a livello rettale, si può manifestare con una sintomatologia infiammatoria della mucosa del retto, quindi con aumento del numero delle evacuazioni, eventualmente la comparsa di un po' di feci semisolide, e nel caso di pregresse sintomatologia emorroidaria, la riaccentuazione di questi disturbi. Anche in questo caso, nella stragrande maggioranza, la sintomatologia si controlla e si riesce a regredire già in corso di radioterapia, e in più dell'80-85% dei casi vanno a scomparire a 15-20 giorni dal termine del trattamento radiante.
Un'ascoltatrice ci chiede: mio marito è stato operato con un robot, quanto durerà circa l'incontinenza?
Allora, lascio la parola al dottor Castelnuovo che...
Allora, prima di rispondere vorrei dire una cosa, che gli effetti collaterali delle terapie sono probabilmente uno dei fattori più importanti per scegliere la terapia. Siamo arrivati in un'era in cui una diagnosi precoce del tumore prostatico ci permette quasi sicuramente di guarire il paziente. Quindi il paziente che si sottopone a una terapia curativa non deve avere paura di non riuscire a guarire. Probabilmente nella gran parte dei casi ci riuscirà sia con la radioterapia che con l'operazione. Ed è proprio per questo motivo, visto che probabilmente guarirà, che diventa importante non solo guardare il fatto di guarire, ma tenere in considerazione la qualità di vita, perché se guarisce vivrà a lungo, e se vive a lungo male non è bello. Quindi è importante che si valuti questo. E gli effetti secondari della radioterapia li ha ben descritti il collega. Gli effetti secondari della chirurgia sono l'incontinenza e l'impotenza. Adesso, i rischi operatori e i rischi di una radioterapia non dipendono solo dalla prostata, ma dipende dall'insieme del paziente, dalla fragilità dei tessuti, dal contesto, ed è per quello che è importante valutare e discutere col paziente tutte e due le opzioni, per poi scegliere non quella che lo guarirà, visto che lo guarirà tutte e due, ma per scegliere quello che gli costerà meno sacrifici. Adesso, per quanto riguarda l'incontinenza e l'impotenza, ai tempi, quando le metodologie non erano sofisticate come ora, erano importanti. Adesso bisogna dire una cosa: l'incontinenza dopo l'operazione ce l'hanno tutti, perché quando lei toglie la prostata poi deve suturare la vescica allo sfintere, cioè al rubinetto, e fin tanto che la cicatrice è rigida il rubinetto farà fatica a funzionare. Quindi se un rubinetto è robusto funzionerà bene, l'incontinenza sarà poca; se un rubinetto è un po' debole l'incontinenza sarà più importante. Ma quello che è importante da sapere è che la cicatrizzazione fa sì che la cicatrice si ammorbidirà col tempo, e nell'arco del primo anno recuperano quasi tutti. Diciamo che se dopo l'operazione tutti hanno delle piccole o grosse perdite, dopo un anno solo il 3-4% deve usare ancora delle protezioni.
Le domande saltano evidentemente da un argomento all'altro. Un ascoltatore dice: buongiorno, mi hanno asportato la prostata 1 anno e mezzo fa, il valore PSA è di 2,9, cosa mi consigliate di fare?
Andare dall'urologo.
Una prostatite può influire anche nella sfera sessuale, domanda un altro ascoltatore.
Allora, la prostata è in relazione con la vita sessuale perché i nervi erettili sono appoggiati sulla prostata, quindi sono due strutture ben distinte ma adiacenti. Se ci fosse un tumore della prostata dal momento che il tumore parte dalla buccia, quindi dalla periferia, può toccare il nervo e può creare una disfunzione erettile. Se noi abbiamo una prostatite acuta, abbiamo un'infiammazione, questa infiammazione si può trasmettere naturalmente al nervo adiacente e ci può essere una disfunzione erettile. La differenza è che in questo caso è transitoria.
Un altro consiglio molto personale: un ascoltatore ha un PSA normale, ha un'ernia inguinale e urina molto lentamente. Potrebbe essere legato alla prostata, domanda?
Il fatto di urinare lentamente sicuramente è in relazione alla prostata o a una stenosi dell'uretra se ha già subito degli interventi urologici. L'ernia inguinale non è direttamente in relazione con la prostata, però si può supporre che se ho dei disturbi di prostata e devo spingere per poter evacuare l'urina, spingendo favorisco la formazione di ernie inguinali.
Basta andare dal medico di famiglia e dire che voglio fare questo controllo? Ci domanda un altro ascoltatore.
Il primo controllo del PSA sì, può essere assolutamente gestito dal medico di famiglia, che è il primo interlocutore nella gestione della salute del paziente. Qualora poi ci fossero dei movimenti del PSA, ovviamente è lo stesso medico di famiglia che conosce il paziente a indirizzarlo dallo specialista di riferimento, quindi in questo caso all'urologo.
Noi ci ascoltiamo Amy McDonald e vi ricordo ancora una volta come fare a mettervi in contatto con noi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
I never felt like this before. Try to hold it back and I feel it even more. Sweat drips down my spine and my knees are weak. I cannot move, I cannot speak. But then you came and I held it together again. I managed to stumble through 50,000 voices singing in the rain. There's nothing that I wouldn't do. 'Cause I'd move mountains if you were. Yeah.
E noi torniamo invece a parlare di prostata, lo stiamo facendo con i dottori Enrico Roggero, che è oncologo e responsabile clinico del Centro Prostata della Svizzera Italiana, il dottor Mauro Castelnuovo, urologo, con noi c'è anche René Rosenfeld, vicepresidente del Comitato della Procasi, Samuele Dadda, coordinatore operativo del CPSI e Davide Giovanni Bosetti, che è radioterapista. Stanno arrivando tantissime domande, rispondendo alle domande dei nostri ascoltatori, ovviamente diamo tante informazioni preziose per tutti. Allora, un ascoltatore ci dice: buongiorno, le seguenti domande da porvi gentilmente. Il mio medico di famiglia mi ha risposto che non era il caso a 53 anni di fare un controllo. Che cosa ne pensate? È opportuno rivolgersi ugualmente ad uno specialista? Quali sono, se ci sono, le categorie a rischio? E se c'è il rischio di ricaduta, cioè di essere colpiti dopo essere già stati curati?
Allora, le fasce a rischio sono sicuramente la fascia di popolazione che ha una familiarità positiva per il tumore prostatico, quindi un familiare, quindi padre, nonno, che hanno avuto in precedenza un tumore prostatico, pazienti che hanno avuto sintomatologia dovute a fenomeni infiammatori o irritativi della ghiandola prostatica in precedenza, e in questo set di pazienti consiglio quindi, oltre al monitorare il PSA periodicamente, anche una valutazione specialistica urologica per aggiungere un'ulteriore valutazione dello stato di salute della ghiandola prostatica. Per quanto concerne l'eventuale recidiva dopo un trattamento, purtroppo sì, fortunatamente non sono frequenti, però potrebbe succedere che a distanza di anni dal pregresso trattamento, che può essere chirurgico o radioterapico, purtroppo il tumore prostatico si ripresenta, cioè nella cosiddetta recidiva, e si può presentare sotto forma di rialzo del PSA, nella cosiddetta recidiva biochimica di malattia, o in un'eventuale recidiva clinica di malattia, cioè evidenziata negli esami stadiativi, quindi che possono essere successivi al rialzo del PSA. Questo però non deve spaventare il paziente, in quanto vengono innescate tutti i processi di valutazione e di cura che riescono assolutamente a monitorare e controllare la malattia.
Dottor Castelnuovo.
Sì, volevo aggiungere, per rispondere alla domanda iniziale, me lo fa, è necessario o non è necessario farlo a 53 anni? Allora, è così. Dai 50 ai 75 anni va fatto. Va fatto perché è dimostrato l'utilità. Però non va fatto se il paziente non è d'accordo. Perché? Perché il prezzo da pagare per una diagnosi precoce è di scoprire un tumore prostatico innocuo che magari psicologicamente era meglio neanche sapere di averlo. Ecco. Però l'unico modo per sapere se uno ha un tumore di quelli innocui o uno di quelli cattivi, l'unico modo è di fare i controlli. Quindi bisognerebbe chiedere al paziente l'autorizzazione, perché se uno controlla il PSA, cerca precocemente un tumore quando il paziente non era al corrente e poi gli si dà una diagnosi e gli si dice anche di tenersela perché tanto non è pericoloso, magari l'effetto voluto in buona fede invece di fare del bene si rovina la qualità di vita del paziente. Ma se il paziente è cosciente di questo ed è disposto ad accettare il rischio di sentirsi dire hai qualche cosa, però stai tranquillo che non è niente di grave, tienitelo e fai i controlli regolari, se il paziente accetta questo è sicuramente da fare.
Abbiamo un ascoltatore che dice: mio padre ha 84 anni, ha un ingrossamento della prostata, al momento urina tramite catetere. In cosa consiste un eventuale raschiamento per ridurre la prostata e permettere di tornare eventualmente ad urinare normalmente? È un intervento complesso?
Allora, l'intervento non è complesso, è un intervento di routine e di solito è definitivo e il risultato è buono. Questo però richiede un'anestesia e necessita l'interruzione di eventuali medicamenti anticoagulanti. Quindi, in poche parole, l'intervento di per sé si può sempre fare anche a 100 anni ed è un intervento che dà dei buoni risultati. Adesso, se il papà ha 80 anni, bisogna valutare in che condizioni è. È chiaro che se dovesse essere anticoagulato e noi per operarlo dobbiamo interrompere l'anticoagulazione, mettiamo a rischio dal punto di vista cardiocircolatorio di fare un ictus o un infarto, allora a quel punto lì potrebbe essere più saggio mantenere il catetere a dimora come adesso. Ecco, questo è uno di quei casi in cui non c'è una risposta medica, ma è il medico che conosce il paziente, spesso il medico di famiglia, che può dare delle direttive.
Una preoccupazione che leggo, insomma, in tanti messaggi: per la funzione sessuale quali problemi potrebbero poi arrivare? Lei, dottore, ha già detto prima, in caso di chirurgia evidentemente ci può essere una problematica totale.
Sì, però è una problematica che va relativizzata, nel senso che è chiaro che una disfunzione erettile, soprattutto se il paziente è giovane, non è bello. Però è anche vero che se io rinuncio a una terapia di un tumore della prostata per salvaguardare la mia erezione, devo anche sapere che il tumore stesso ama i nervi, li infiltra volentieri e magari un anno o due dopo la mia disfunzione erettile appare ugualmente, ma non come prezzo della guarigione, ma come progressione della malattia.
Quando invece non si interviene chirurgicamente?
Quando si interviene con un trattamento locale non chirurgico, come il trattamento radioterapico, l'effetto sulla funzionalità erettile è un effetto che si manifesta col passare del tempo dal trattamento fatto in un peggiorare quello che fisiologicamente avviene col passare del tempo. Quindi non è una situazione di tutto o nulla, ma un progressivo peggioramento accentuato rispetto al fisiologico peggioramento. Quindi il paziente può, tramite integrazione anche farmacologica, ampiamente supplire al deficit erettile dato da un trattamento radioterapico.
Ovviamente ogni caso è ovviamente a sé, sì. Ogni caso è diverso. A sì. Livello di terapie, ecco. Come si procede normalmente dopo una diagnosi?
Dopo una diagnosi, quindi un'agobiopsia prostatica che ha confermato il tumore prostatico, ovviamente a seconda delle caratteristiche istologiche, in quanto la valutazione comunque, oltre che bioptica, che ci permette di dare nome e cognome al tumore prostatico, viene proposto un trattamento, e nel caso il paziente avesse necessità di un trattamento attivo radioterapico, un trattamento locale dove il paziente previa un attacco di centratura, cioè una preparazione per avere l'acquisizione dell'immagine corporea, viene periodicamente sottoposto a una seduta di radioterapia per 5 sedute alla settimana, quindi da lunedì a venerdì, per una durata di 20 minuti al giorno, dove il paziente si sottopone alle sue sedute giornaliere e viene settimanalmente valutato clinicamente.
Dottor Ruggero voleva aggiungere qualcosa?
No, io volevo semplicemente aggiungere che dopo la diagnosi, è proprio questo uno dei punti centrali, appunto, di questo centro della prostata, tutte le informazioni relative al paziente vengono discusse nell'ambito di una discussione multidisciplinare. Cioè, questo è uno degli aspetti fondamentali. Noi sappiamo quest'anno che appunto con questo centro della prostata siamo riusciti praticamente a raddoppiare il numero dei casi che vengono discussi a livello multidisciplinare in Ticino, e probabilmente arriveremo a più di 150 casi all'anno alla fine di quest'anno, a conferma che su una popolazione, diciamo, di 250 nuovi casi di tumore della prostata in Ticino, il nostro centro della prostata sta cercando di, appunto, trattare, curare, prendere in mano, diciamo, tutti questi pazienti, e sempre più attraggono, diciamo così, anche le competenze interdisciplinari. Poi volevo aggiungere un altro aspetto che era importante, che sui pazienti giovani. Purtroppo i pazienti giovani sono quelli che di solito hanno anche le patologie più aggressive. Uno dei grossi temi nel campo dell'oncologia e del tumore della prostata è proprio quello di individuare i pazienti con malattia più aggressiva. In questo senso anche il centro della prostata cerca anche di sviluppare, di rendere maggiormente pubblico l'informazione che in Ticino si sta lavorando anche a livello di ricerca, sia a livello di ricerca clinica, quindi direttamente col paziente, ma anche a livello di ricerca in laboratorio, ed è proprio lo sforzo fatto in questi anni in questo settore per individuare i tumori più aggressivi, e questo sforzo è stato, diciamo, anche premiato a livello di ricerche internazionali in riviste molto, molto importanti. Ecco, quindi questo è un aspetto che ci tenevo anche a sottolineare. Quindi il centro apposta coordina, o perlomeno cerca di dare maggior spazio anche alla ricerca, quindi la comunicazione delle informazioni relative alla ricerca.
Certo. Allora, siccome abbiamo tantissime domande, cerchiamo di dare risposte brevissime per se possiamo rispondere davvero a tutti. Allora, io ho da tempo un problema di eiaculazione precoce, volevo sapere se può essere dovuto alla prostata. Ho 36 anni, da 2 anni questo problema.
No, di solito è dovuto a un'ipersensibilità del glande oppure a dei problemi anche psicologici.
Sì, volevo riprendere una questione che non ha potuto rispondere il collega Bosetti sulla questione dell'impotenza dovuta a una prostatectomia radicale, no? Con resezione dei nervi erettili, come ne ha parlato anche il dottor Castelnuovo. Abbiamo delle soluzioni come una pagata dalla Cassa Malati, che è il Cavergé, cioè delle microiniezioni nel pene direttamente. Adesso non mi soffermo sulla tecnica, e l'altra, quella del vacuum. Purtroppo questo non è pagato dalle Casse Malati, il prezzo è abbastanza, può variare dai 250 franchi se lo si compra via internet, oppure mi pare attorno ai 650 in farmacia. Questi possono ovviare al problema dell'impotenza.
Allora, un'altra domanda: se si urina spesso e soprattutto dopo essere stati seduti, per esempio in macchina eccetera, bisogna subito urinare appena ci si rialza, è un sintomo prostatico?
Questo è un sintomo prostatico, ma soprattutto evocatore di un'ipertrofia prostatica sottostante.
È possibile avere un PSA normale e avere ugualmente un tumore alla prostata?
Sì, questo è il motivo per il quale, quando si vuole cercare precocemente un tumore della prostata, il PSA da solo non basta, ma deve essere combinato all'esame clinico.
Cos'è un adenoma e 10 grammi? È grosso? Cosa fare?
Adenoma è un sinonimo dell'ipertrofia benigna della prostata, e non è tanto la grandezza quanto l'ostruzione che pone l'indicazione. La grandezza della ghiandola prostatica incide sul tempo operatorio, quando si interverrà, ma il sintomo può essere, anche con una piccola prostata, può essere un sintomo importante.
Allora, altri che ci chiedono, chi fa tanta bicicletta danneggia la prostata?
Allora, la bicicletta, se gli fa piacere, la faccia, perché è un buon sport e non fa male a nessuno. È chiaro che quando ha una prostata irritata, la bicicletta la irrita maggiormente, quindi nella fase acuta sicuramente è da proibire, ma una volta la prostata sanata può fare senza nessun rischio.
Sì. Un consiglio potrebbe essere l'utilizzo di un sellino prostatico con l'incavo, quindi per ridurre il sollecitamento pressorio sulla ghiandola prostatica, o l'utilizzo quindi di pantaloncini specifici per la patologia prostatica.
Qualcuno ci chiede a proposito della gratuità dell'esame, nel senso, siccome la mammografia, anche questo esame verrà poi sovvenzionato, e se analogamente verrà previsto uno screening a tappeto.
Allora, lo screening a tappeto non si può fare, perché non è come la mammografia, che uno fa l'esame e poi dice c'hai il tumore o non ce l'hai. La diagnosi precoce si può fare, perché se noi facessimo un PSA d'ufficio a tutti i pazienti per il compleanno dei 40 anni, probabilmente faremmo un gran pasticcio e ne aiuteremmo pochi. Quindi screening a tappeto no, diagnosi precoce mirata, se il paziente è consenziente, di sicuro.
Allora, sempre a proposito di chi deve urinare molto, 50 anni urino più di 20 volte al giorno, però bevo 3 litri d'acqua. Cosa ne pensate?
Ma diciamo che sembra un po' frequente come menzione. No, sì, bisogna controllare, deve farsi vedere non solo dall'urologo, ma innanzitutto dal medico di famiglia, per vedere un po'. Il fatto di urinare spesso adesso lo attribuiamo alla prostata, perché siamo in trasmissione a parlare della prostata, però uno scompenso cardiaco può farti urinare spesso, un paziente diabetico può urinare spesso, quindi bisogna vedere prima il paziente.
Sì, anche l'utilizzo di terapie diuretiche, ad esempio, in caso
sì.
di...
Certo. Qualcun altro chiede, basta un'analisi del sangue per sapere se la prostata è sana? Il mio dottore di famiglia dice di sì.
No.
L'esame del sangue è un primo, è una prima valutazione esatto. dello stato di salute della prostata, a cui poi devono essere, nel caso di movimento di questo parametro, attivati degli esami successivi, quindi l'esplorazione rettale da parte dello specialista urologo e la visita ambulatoriale, che permette di aggiungere ulteriori parametri sullo stato di salute della ghiandola prostatica.
E a proposito del PSA, va detto una cosa, il PSA è molto molto sensibile, ma è molto poco specifico. Quindi è abbastanza fare un esame del PSA dopo aver fatto un giro in bicicletta, dopo aver fatto un rapporto sessuale o dopo aver fatto un'infezione e avere dei valori estremamente elevati. Quindi non va fatto casualmente, già che sono dal medico perché ho fatto una cistite e ne approfitto per fare il PSA, sennò si avrebbero tutti i falsi positivi che ci spaventano. Va fatto a mo' di screening quando il paziente sta bene ed è asintomatico.
Qualcuno dice, io ho un doloretto al momento dell'erezione, può essere prostata?
Può essere un'irritazione della prostata, sì.
E un'ultima domanda, mio suocero 84 anni, da 3 anni soffre di tumore alla prostata, dopo un'iniziale radioterapia ha seguito e segue attualmente una terapia ormonale di ormoni femminili che bloccano lo sviluppo del tumore ma provocano grossi effetti collaterali, riduzione massiccia degli organi sessuali e impotenza. Secondo voi questa è una buona terapia nonostante gli effetti collaterali?
Bisogna sapere più nello specifico il quadro ovviamente oncologico del paziente. La terapia ormonale è una terapia che viene utilizzata ed è uno standard di trattamento qualora il PSA non fosse controllato dal precedente trattamento radioterapico. Quindi sì, che parli con il proprio specialista di riferimento per quanto riguarda gli effetti collaterali, in modo da cercare di ridurli il più possibile.
Oggi siamo stati particolarmente lunghi, io ne sono cosciente, abbiamo cercato di rispondere davvero a tutte le domande. Vorrei segnalarvi che l'11 aprile alle 18 all'auditorium dell'ospedale San Giovanni di Bellinzona ci sarà una serata pubblica organizzata in collaborazione con la Procasi e interverranno numerosi esperti per parlare di queste problematiche. La serata è aperta a tutti, potete trovare qualsiasi informazione nel sito internet della Procasi oppure chiedere informazioni anche presso gli ente ospedaliero. Ringrazio tutti per essere intervenuti, buon pomeriggio.
La consulenza.